Allora, sacro appunto pervade l'intera realtà dell'uomo e tutta l'impresa e tutta l'esistenza, se è una placenta, e non presume di rompere la dimensione umbilicale. Questo è il modello. Importante è questo richiamo d'Agostino che faceva l'interlocutore. Effettivamente in un'opera molto bella, quella che mi ha anche rapito, devo dire, confesso anche quel titolo del libro, la confessione come genere letterario, come metodo di Maria Zambrano, sono opere più illuminanti, mostra come ci siano delle figure paradigmatiche, che sono Giobbe e Agostino, che sono figure che hanno saputo in qualche modo tentare di nominare Dio non rompendo il rapporto con le loro viscere, quindi esprimendo appunto una dimensione di confessione come genere letterario, come metodo, autentica. Poi propone anche delle figure di confessione inautentica, virtuale, un anticipo del Grande Fratello contemporaneo, che Rousseau costerebbe a Rousseau il Grande Fratello, quindi in questo modo molto osceno, ma questa lei sostiene che Rousseau è invece la confessione del tutto virtuale, del tutto così, una forma di realtà di esibizionismo, che quindi tenta appunto, non c'è più questo rapporto con le viscere come c'è in Agostino e come c'è appunto in Giobbe, quindi sono le figure paradigmatiche di una nominazione del divino, e quindi che mantiene il rapporto col sacro inteso proprio nella propria carnalità, nella propria visceralità. Un'altra domanda era appunto l'equilibrio tra queste due dimensioni, è un criterio valutativo per la filosofia della religione, ma io credo che la lezione di Maria Zambrano, di là della condivisione o meno, la sua prospettiva molto radicale, molto, molto sentita anche, la vera lezione è quella di, anche eventualmente per la filosofia della religione, è quella della capacità di distinzione dei due ambiti, anche se i due ambiti sono sempre connessi, l'ambito del sacro e l'ambito del divino. Zambrano su questo insiste in modo fino alla noia, cioè guai confondere questi due ambiti, cioè, l'ambito del sacro e l'ambito del divino. Anche quando parla del cristianesimo, molto interessante anche sul cristianesimo, il cristianesimo è diventato cristianità, è diventato tutta una serie di cose, ma questi due ambiti vanno assolutamente distinti e poi connessi. C'è il rischio, quindi se c'è un criterio appunto che offre perlomeno Zambrano alla riflessione in ambito di filosofia della religione, questo, cioè distinzione tra sacro e divino, al di là che si condivida o no la sua tesi del sacro come dimensione che investe tutto il reale, che investe quindi come noi nasciamo in una placenta, quindi è una placenta da cui non riusciamo mai a liberarci. Quindi l'equilibrio non esiste mai in realtà, c'è sempre una forma di metamorfosi eccessiva. Il problema è che la metamorfosi eccessiva ritorni su se stessa, altrimenti il sacro ce lo ritroveremo e non lo reggeremo. Questo è un pensiero politico nel suo testo sul liberalismo, nel suo testo sulla persona democrazia e nel suo testo sulla moneta d'Europa. Lei poi applica politicamente anche queste questioni e legge i totalitarismi del Novecento in quella chiave. In quale fase della storia stiamo? Ma Zambrano polemizza molto con Bultmann, ritenendo che polemizzerebbe ancora di più oggi con tutti i tentativi di demitizzazione o di rimitizzazione da Dreverman, cioè ritiene che siano tutti tentativi frutto di giochi teologici che totalmente prescindono dalla dinamica vitale autentica, e vedrebbe oggi nell'oggi, credo, la grande illusione dell'ateismo diffuso, per cui poi direbbe sì, una grande illusione dell'ateismo diffuso, andremo tutti dalle chiromanti, andremo tutti o leggeremo l'oroscopo la mattina con stile sacro, come vedo quando io vado al bar, leggo il giornale, dove si crea un silenzio assoluto quando la radio esce l'oroscopo. Quindi saremo tutti totalmente preda del sacro. A furia di essere atti saremo tutti preda del sacro. Questo direi.
Ecco, quindi l'ateismo contemporaneo viene letto non come tentativo di esclusione del sacro, ma come per il momento almeno eliminazione del divino, no, e quindi il sacro ci siamo.
Lei legge anche molto attentamente la profezia diciana su questo, la sua lettura dice molto acuta. Quindi saremo totalmente preda del sacro, in modo però di un sacro che ci distrugge, che ci rende dipendenti in forme patetiche, in forme totalmente. Tema della parola, beh, qui. Vita nostra, il mio libro è stato fatto dalla parola di Maria Zambrano. Quale parola? Cioè, il problema di Zambrano è quello che la sfida è quella di ritrovare una parola di messa, una parola accogliente, una parola recettiva, una parola disponibile, una parola come il verbo, appunto, il modello mariano, come il verbo che è inviscerato, come il verbo che è inviscerato. E qui lei chiede, vuole, intende nel suo discorso sul metodo, che Zambrano ha scritto il suo discorso sul metodo, si chiama Note sul metodo, giustamente il discorso sul metodo di Cartesio. Dramma è, per ritrovare questa parola, e anche Teoresi poi collegata a questa parola, il problema è superare il divorzio drammatico tra poesia e filosofia. Quindi il tema della ragione poetica, che è il suo paradigma, quando lei, dicevo stamattina qualcuno, quando lei era studiava all'università, prima donna sostanzialmente che andava a studiare all'università, si trovava un giorno, sentiva la lezione di Ortega, dice chiaro, limpido, poi sentiva Zubiri, oscuro, assolutamente oscuro, e dice appunto, ma la filosofia non fa per me, non è il mio mestiere, insomma. Poi però dice, ho visto dalla tendina un po' di chiaroscuro, e proporrò la filosofia del chiaroscuro, che non è né quella di Ortega né quella di Zubiri, e quindi cercherò e per trovare la filosofia del chiaroscuro devo riconiugare poesia e filosofia. Quindi con la ragione poetica si può anche, con il paradigma della ragione poetica, si può ritrovare forse anche una Teoresi, e accanto a una Teoresi anche una parola che appunto sia una parola finalmente non predatoria, come dice lei più volte, ma sia una parola appunto disponibile e aperta. Una parola come quella che avviene in sogno, anche in sogno ne parliamo, dovremmo reimparare a parlare come parliamo in sogno, in cui noi ascoltiamo tante cose, rispondiamo anche a tante cose, dice però quando ci alziamo, ci svegliamo, quanto abbiamo parlato stanotte, però ci sembrava di essere non più noi i protagonisti, perché Zambrano c'è anche questa chiaramente desoggettivizzazione progressiva. Quando lei scrive verso un sapere dell'anima, l'anima per lei nel suo concetto tutto rielabora tutte anche le visioni e prospettive, chiaramente l'anima e il sapere dell'anima è il sapere in cui è avvenuta compiutamente la destituzione dell'io e la desoggettivizzazione, che crea anche le condizioni per rapporto con l'alterità. Ma che la teologia naturale possa salvaguardare la sfera del sacro, questo mi sento, non riesco molto a rispondere, perché Zambrano sfugge, o meglio non sfugge neanche, o meglio l'unica teologia naturale che lei in qualche modo assume o ritiene compatibile in questa ottica è la prospettiva di Spinoza, che lei ha una forte, riconosce a Spinoza, riconosce Spinoza uno tra i pochi che in qualche modo ha prospettato una teologia naturale, se la chiamiamo così, che potesse salvaguardare anche la sfera del sacro. Mi pare che ho risposto.
Grazie, allora abbiamo circa un quarto d'ora, prego chi farà le domande di essere abbastanza breve per non lasciare al relatore la buona scusa che non c'è abbastanza tempo per rispondere. Bene, allora vedo una foresta di mani, comincio dalla sinistra, non per motivi politici.
La ringrazio molto. Cercherò di non essere maschio perché non mi interessa in questo momento, perché trovo molta sintonia con la sua evoluzione, evidentemente provocatoria per molti aspetti, ma No, mi interessa venire proprio sulla questione di mantenere la tensione tra sacro e divino, quindi mantenere la tensione tra indistinzione e distinzione. In quest'ottica a me veniva in mente, quindi chiedo semplicemente se si può proseguire, non so se con Zambrano, comunque in questa prospettiva teorica, se si può proseguire, la mia suggestione è pensare alla metafisica processuale di Whitehead. Cioè, se un discorso, lasciamo stare Whitehead, cioè se un discorso che insiste sulla processualità in termini estetici potesse essere un modo, probabilmente anche reinseribile in un'ottica di teologia naturale, non lo so, ma un modo di pensare questa tensione tra indistinzione e distinzione. E forse, non lo so, una parola per questa direzione forse c'è, è un neologismo rispetto a questa ragione poetica di cui si è parlato alla fine. Peccato che forse ha detto, è un neologismo di Aristotele, e cioè energia. Cioè mi chiedo se in realtà con la parola energia, non voglio adesso implicare la metafisica aristotelica in tutta la sua complessità, ma con la parola energia in quanto neologismo che pensa, che rende attivo un verbo deponente, creando una parola nuova, se non si pensa, e quindi poi forse con tutta la tradizione energetica della teologia occidentale, anche orientale, si può pensare in sintonia con questo mantenere la tensione tra sacro e divino, mantenere la tensione tra distinzione e difesa.
Approfitto del privilegio del moderatore di darsi la parola. Dunque, proprio uno degli ultimi aspetti che è stato rilevato dalla Respondence è: la teologia naturale può preservare lo spazio del sacro. Lo conosco abbastanza superficialmente, Maria Zambrano, e in generale, a prescindere da lei, non saprei proprio se questa risposta può ricevere se questa domanda può ricevere una risposta positiva. Però mi sembra in realtà una domanda molto interessante. Lo dico con un aneddoto più che con un ragionamento. E cioè, qualche anno fa feci a Tor Vergata un corso in cui, tra l'altro, un corso per matricole in fondo, in cui tra l'altro come testi bisognava leggere i primi capitoli della Summa Contra Gentiles. Bene, quasi sistematicamente agli studenti dicevo: che cosa dice Tommaso nel capitolo 4? Bene, la mia esperienza era che gli studenti appena usciti dal liceo rispondevano perfettamente, quasi a memoria, o al massimo dopo un rapido sguardo al testo. Chi per caso, come da noi abbastanza frequente, aveva già fatto studi teologici, non riusciva a rispondere neanche dopo aver letto per intero il capitolo. Perché? Perché il capitolo in cui Tommaso dice: è conveniente che Dio riveli le verità a cui l'uomo può arrivare con la sua ragione. E chi aveva studiato prima teologia aggiungeva sempre un non. Guardi, non c'è il non. E in realtà togliere quel non è cruciale, perché significa che Tommaso, come moltissimi nel suo tempo, lo prendo solo perché è famoso, insomma, e tra l'altro poi in questo capitolo non fa altro che scopiazzare Maimonide, considera la teologia naturale solo un piccolo esercizio per quattro intellettuali che tenta di dare una struttura razionale a un'esperienza che è di tutta l'umanità. Dico, uso il termine esperienza in maniera un po' furbetta, in modo che si inserisca nel nostro tema, però non dico che questa sia allora la filosofia della religione di Tommaso, per carità, non c'era, né che sia lo spazio del sacro di Tommaso, no, non c'è. Però perlomeno introduce una differenza di livelli che evidentemente in un certo discorso, appunto ne ho fatto la prova con tanti studenti che erano incapaci di capirlo, poi è andato completamente non perduto in quella specie di caricatura secondo cui per Tommaso l'uomo funziona così: prima c'è la ragione, dove la ragione non può più arrivare c'è la fede. Bene, questa è una mostruosità che non c'entra nulla con la forma del pensiero medievale. Ecco, quindi io credo che in realtà sia una domanda interessante. Poi cedo il privilegio del moderatore. Quali erano le altre mani di qui? Allora c'è la mia memoria è pessima.
Allora, la mia domanda è questa. In riferimento alla caratterizzazione della filosofia in Zambrano, appunto mi sono segnato due termini che mi hanno principalmente colpito, come parola predatoria e come attività propria dell'estetica, la mia domanda è: può in un certo senso essere ricondotta la filosofia nei termini Zambrano alla genesi, se vogliamo, del profano, intendendo anche questa visione appunto tra virgolette tranquillizzante della natura che lei ha citato? Quindi appunto c'è, cioè, il passaggio non dal sacro al divino, ma anche appunto come interpreta il passaggio, la dialettica tra sacro e profano Mario Zambrano, e se questa sia collegata appunto al ruolo della filosofia, se gioca un qualche ruolo in tutto questo. Grazie.
Premetto che conosco pochissimo Zambrano, quindi la mia è una vera domanda per verificare se ho capito un punto che mi interessa particolarmente. Dunque, il totalitarismo novecentesco rappresenta una riemersione furiosa del sacro scuro. Noi peraltro siamo anche molto legati alla concezione del totalitarismo come scatenamento della ragione tecnica e strumentale abbandonata a se stessa. Le due spiegazioni paiono incompatibili. Mi pare che la Zambrano offra un elemento per legarle, cioè che proprio lo scatenamento della ragione tecnica e strumentale apre lo spazio per l'irruzione del sacro oscuro. Ho capito?
Esattamente così.
Perfetto, grazie.
Risposta lampo. Ecco, lì scendendo in fondo c'era qualche un altro. No, allora vedo una mano femminile a cui ora si associerà una voce femminile.
Ok, intanto grazie per aver aperto questo spazio, insomma, della filosofia della religione, che in questo giorno è sentito prettamente maschile, anche ad una voce femminile. Ecco, le volevo porre due questioni. Mi sembra che lei giustamente faceva riferimento a questo testo, L'uomo e il divino, del 1955, della Zambrano, in cui appunto la filosofa spagnola tematizza questa idea del sacro, molto bella, molto suggestiva. Tuttavia mi sembra che questa idea sia ben lontana da quello che è forse la prima fase della vita della Zambrano, e mi riferisco qui al testo del 1930, Orizzonte del liberalismo, dove la Zambrano non si pone la domanda che cos'è il sacro, ma si pone la domanda che cos'è la politica. E quindi le chiedo se secondo lei per caso ci può essere un anello di congiunzione tra la vita della Zambrano, tra questa fase del pensiero della Zambrano. Una seconda questione invece sul sempre su questa idea del sacro che lei ha molto bene tematizzato, e che però secondo me risente dell'influenza spinoziana. Dal 1931 al 1934 la Zambrano scrive la sua tesi dottorale dal titolo La salvezza dell'individuo in Spinoza, e la Zambrano mi sembra che appunto ogni volta che si riferisca forse alla tematica del sacro faccia riferimento implicitamente a Spinoza, anche perché lo definisce quel diamante di pura luce. Grazie.
Forse ci sono tre domande in sospeso,
e voi
forse si può dare subito la risposta, altrimenti la formiamo. Ecco, e poi proseguiamo con le ultime.
Allora, molto velocemente, vedo che lei è una specialista di Zambrano, quindi allora, nella fase indubbiamente può sconcertare, salvo al retro, può sconcertare appunto leggere Orizzonte del liberalismo, che sembra molto distante per molti aspetti dalle tematiche che ho proposto, anche se in realtà anche in quel periodo, soprattutto nei testi di commento a poesia, opera d'arte, emerge almeno in modo implicito, emergono già alcuni aspetti di quello che saranno poi anche in recensioni, cose molto semplici, in modo, emergono già implicitamente alcuni aspetti di quella parola, chiaramente una dimensione più tarda. Indubbiamente la connessione tra la dimensione politica e questa lettura del sacro avviene compiutamente nell'opera L'agonia dell'Europa. E lì, quello è il testo in cui queste due dimensioni vanno a connettersi in modo completo, in parte anche in Persona e Democrazia, meno ovviamente nel testo di Fronte del Liberalismo. Su Spinoza ha perfettamente ragione, cioè è chiaro che è dietro molto, anche se lei lo definisce, come lei citava giustamente, è un rapporto sempre, quello con Spinoza, molto complesso. Da una parte appunto c'è questo debito e anche questa ispirazione di una teologia naturale, in qualche modo in questo caso salvaguardante la dimensione del sacro, come domandava anche lei. Però lei ha sempre comunque il timore che Spinoza abbia comunque ceduto troppo a una razionalità non corrispondente al suo modello di razionalità, e quindi ha sempre un rapporto, diciamo così, di molto dialettico. Infatti adesso è uscito anche l'epistolario, che sta facendo nell'epistolario si legge, c'è una frase che mi ricordo, Spinoza la mia maledizione, cosa del genere, nel senso che da una parte mi ha condizionato, ovviamente come ogni tesi ideale ci condiziona, dall'altra però mi ha ispirata, dall'altra però si trova a un certo punto a non coglierlo compatibile con il proprio modello di razionalità. Progressivamente si allontana, però poi riemerge, questo inota un po' la mia maledizione, poi riemerge nuovamente. Genesi del profano, ma qui me la cavo con una battuta, che una parola forse che ho pronunciato troppo in fretta nella mia relazione. Lei parla di profanazione del sacro. Il profano è la profanazione, la persona proprio sua, è la profanazione del sacro, cioè l'illusione tutto virtuale poi di poter appunto eluderlo. Il profano non è la negazione del divino, né tantomeno la negazione del sacro, è la profanazione del sacro, questa è la sua definizione. La dimensione energetica, certo, questo. La visione energetica funziona perfettamente nella prospettiva di Zambrano, perché si accosta qui sì alla lezione del maestro Tega, cioè al tema della ragione vitale, oltre alla ragione poetica, oltre alla ragione materna. Ecco, chiaramente tra i due maestri, i cosiddetti maestri dell'università, è chiaro che Zubiri è la lezione fondamentale. Ortega, di Zubiri non parla quasi più, se non per te. Invece ogni tanto dice il mio maestro Ortega, e chiaramente Ortega ha ripreso il tema della ragione vitale, che riprende chiaramente la dimensione energetica. Sulla teologia naturale, in qualche modo, la risposta, anche se in modo. Chiaramente la teologia naturale, ecco, però paradigmatica, salvaguardante il sacro, è la teologia naturale storica. Questo è per Zambrano la teologia naturale che salvaguarda il sacro, oltre per pitagorica, ma comunque sono istituti. Testo infatti su Seneca, un testo molto bello, che lei tutto, si è preoccupata anche di farlo tradurre, di fare una selezione sua dei testi di Seneca, e, ecco, quindi anche cercando di vedere questi aspetti.
Senta, vorrei far fare le tre domande. Posso fare una cosa scorrettissima, cioè inserirmi un attimo nel dibattito, così poi possiamo fare le ultime
in maniera rapidissima, sì, perché siamo già.
Visto che lei ha citato, in base a quello che ho detto,
c'è un semplice che mi sta portando malissimo. Quindi, veloce.
Visto che ha citato proprio la sua esperienza con Tommaso d'Aquino, io mi riferivo tra gli altri proprio a un domenicano inglese, Fergus Kerry, cui è stato tradotto in italiano La teologia dopo Wittgenstein, che lui sostanzialmente dice che il ruolo di quella che noi chiamiamo arbitrariamente teologia naturale in Tommaso serve esattamente non a far emergere la sfera del sacro, ma in qualche modo a salvaguardarla. Cioè, nel Medioevo ci sarebbe stato troppo sacro in qualche modo, e la teologia dell'essere serviva a Tommaso per salvaguardare questa sfera, non per farla emergere, per razionalizzarla.
Grazie, interessante, grazie. Allora, proprio question time rapidissimo, stile Parlamento in tempi stretti.
Sì, ci provo. Io avevo una questione, diciamo, sul nulla notte. Perché mi sembrava molto interessante come mente Zambrano, io appunto di nuovo ragionando da maschio, avevo sempre l'idea diciamo, mi hanno fatto questo schema mentale per cui si potesse, diciamo, pensare il nulla, o diciamo metafisicamente, in maniera astratta, cioè nulla essere, no? Per cui poi, diciamo, i neder si ripartono l'uno nell'altro e c'è questa, diciamo, tradizione metafisica, o un nulla, diciamo, di tipo più, come dire, esistenziale, e qui sarebbe più, diciamo, anche religioso, diciamo, anche i pensatori del Novecento che citava lei, e dico solo incidentalmente perché mi sembra molto interessante, ravvicinante, tra parentesi, anche in questo senso varrebbe la pena citare Tommaso e salvaguardarlo dalle semplificazioni, diciamo, ontoteologiche, perché per esempio è molto chiaro in Tommaso il principio per cui tra creatore e creatura c'è una distanza maggiore che tra essere e nulla, e quindi in questo senso appunto è proprio fuori da un pensiero ontoteologico, diciamo, semplificato. E allora volevo chiedere, diciamo, in Zambrano mi sembrava che, di capire che nella notte, in qualche modo, e nella notte presa da Giovanni della Croce, si rivela immediatamente il sacro, e mi sembra questo, diciamo, un concetto molto interessante nella sua paradossalità, perché in Giovanni della Croce, letto almeno banalmente, direi è il contrario, no? La notte è il momento della lontananza, forse apparente, però diciamo della lontananza da Dio. Allora vorrei un approfondimento su questa.
Per lei è la pienezza sorgiva che permette l'esodo autentico, è una pienezza sorgiva, non è una notte opprimente, è una pienezza sorgiva, paradossalmente.
Questa è la risposta, bellissimo. Allora, altra domanda? Forse mi ho sbagliato, sì. Avevi le altre mani?
Si può ricordare che oggi la Chiesa Cattolica celebra San Tommaso, forse.
Ah, ecco. Se vuoi. Posso concludere con una battuta? Il mio interlocutore mi chiedeva appunto come qualificava l'oggi. E allora faccio una citazione di Zambrano, postmoderno, l'età post-divina, come la chiama lei, ha cinque tratti fondamentali. È l'età dell'autodeificazione surrogatoria, secondo, della deriva idolatrica, terzo, della pressione futuristica, quarto, della centratura coscienzialistica, quinto, del tramonto dell'oblio, del vero divino che ci prende e ci divora, sia nella sua presenza che nella sua essenza, perché connesso al sacro. Questi sono i cinque tratti dell'oggi.